Padre Piatta.
Adesso ci siamo. Domenica prossima noi celebriamo la festa della presentazione di Gesù e quindi i testi di questa solennità che ricorre il 2 di febbraio e quest'anno la data coincide con la quarta domenica del tempo ordinario. Prima lettura è tratta dal libro del profeta Malachia, nel capitolo 3, sono i primi quattro versetti. Poi, seconda lettura, lettera agli ebrei, capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 18, gli ultimi versetti del capitolo 2. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 24, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 7 perché manteniamo l'impegno di leggere i salmi uno dopo l'altro, abbiamo ripreso da qualche settimana il cammino dopo aver già completato il percorso completo più di una volta e di nuovo adesso, finché il Signore ce lo consentirà, proseguiremo passo passo di settimana in settimana. Salmo 7 e quindi il brano evangelico che per questa festa della presentazione è tratto dal Vangelo secondo Luca nel capitolo 2, dal versetto 22 al versetto 40. La festa della presentazione di Gesù è la festa del 40° giorno dopo Natale, giorno che segna la piena manifestazione del mistero che abbiamo celebrato, ossia il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Già verso la fine del secolo IV a Gerusalemme era praticata la processione che costituisce un elemento tipico di questa festa, festa che poi si è andata diffondendo in Oriente e in Occidente. Fino dall'inizio la festa è caratterizzata da un particolare riferimento alla rivelazione della luce, secondo quanto canta il vecchio Simeone nel Nunc Dimittis, luce per illuminare le genti e gloria di Israele, tuo popolo. In Oriente la festa che noi celebriamo il 2 di febbraio è denominata festa dell'incontro, l'ipapantì, come si dice in greco, festa dell'incontro. Si intende l'incontro tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra Israele e Cristo, tra la legge e lo Spirito, nel Tempio di Gerusalemme, allargato a dimensioni cosmiche, così da accogliere tutte le creature ormai visitate e attirate a sé da Cristo Signore. La festa è celebrazione del mistero della salvezza, il mistero è cristologico, eppure la festa per diversi secoli è stata intesa e denominata come una celebrazione mariana, la dicitura era purificazione di Maria, 2 di febbraio. In realtà il mistero è unico, la celebrazione di Cristo Redentore e la adesione a Lui della creatura salvata. Leggiamo ora nel libro del profeta Malachia il testo che vi citavo, sono i primi quattro versetti del capitolo 3. Anna Maria, leggi.
Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fornitore, è come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Grazie, fino a qui. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 2, dal versetto 22 al versetto 40. Pasquale, leggi.
Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 7. Abbiamo letto passo passo i 6 salmi che precedono, ci stiamo orientando nel cammino. Abbiamo avuto a che fare con il Salmo 6, come è ovvio, una settimana fa, e tutti lo sappiamo, e ci siamo resi conto di come il nostro sia subito, fin dalle prime battute del Salterio, caratterizzato come un tempo messianico, il tempo del Messia, il tempo che ci carica di tutte le asprezze e le contrarietà della nostra vicenda umana, ma in una prospettiva che è ormai segnata dalla promessa messianica. Ricordate come l'intestazione del Salmo 6 ci parlava gli strumenti a corda, ci parlava di una ottava, l'arpa a 8 corde, ne parlavamo una settimana fa. Quell'ottava corda che sta a indicare il tempo messianico, per l'appunto, il nostro tempo, quando poi avremo a che fare col tempo finale, il tempo definitivo, allora l'arpa sarà a 10 corde. Ed ecco il salmo che leggevamo la settimana scorsa, salmo che ha segnalato in maniera molto patetica per certi versi, ma anche in maniera molto risoluta, una particolare intesa tra l'orante e il Signore. Tra l'altro l'invocazione del nome del Signore compare 8 volte in una composizione che certamente non è amplissima. 8 volte il nome del Signore, dall'inizio alla fine. Signore, Signore, Signore. E questa intesa passa attraverso le vicissitudini di una vicenda dolorosa, contrastata, assediata, messa alle prese con le contrarietà di un contesto sfavorevole, dolori di ordine fisico, incomprensione di ordine morale e tutto quello che abbiamo avuto modo di constatare a suo tempo. E d'altra parte, ecco il soffio della vita nel tempo della tribolazione. Tempo di vergogna, come il Salmo 6 ci ha aiutati a intendere, e d'altra parte è proprio la vergogna che diventa via di conversione per noi, per loro, gli altri, quei tali, non meglio identificati, ma comunque avvertiti come presenze incombenti, minacciose, aggressive, ed ecco per noi, per loro, per tutti, l'invocazione del nome, Signore. Ed ecco, siamo arrivati a esattamente a riprendere il cammino leggendo questa sera e soffermandoci, come al solito, sulla lettura del Salmo 7, che si apre, vedete, ancora una volta con le invocazioni del nome, Signore. E tenendo conto anche dell'intestazione, che adesso rileggeremo insieme, ancora il Salmo 7 dà spazio per 8 volte alla invocazione del nome del Signore. Signore, siamo in continuità con quel sospiro, quel gemito e d'altra parte quell'attestato di solidarietà, di vicinanza, di intimità che realizza il valore di una comunione che è più forte di qualunque malattia e che è più eloquente di qualunque silenzio. Signore. E ci risiamo. Signore mio Dio, è il seguito del Salmo che adesso leggeremo. Notate che anche qui è presente una intestazione che merita un'attenzione senza adesso andare tanto per il sottile, perché poi le intestazioni sono spesso esposte a molteplici possibilità di interpretazione, come già abbiamo constatato nel nostro piccolo, ma è un'attenzione particolare, perché qui leggo, stando alla mia traduzione, lamento che Davide rivolse al Signore per le parole di Cus il Beniaminita. Forse anche da voi, forse no, qualcosa di diverso, perché la traduzione è sempre esposta a qualche eh, possibile fraintendimento e dunque anche qualche possibile altra modalità di interpretazione. Fatto sta che qui vedete compare il termine shigayon, tradotto con lamento, per quello dice lamentazione, e c'è riferimento a Davide, come già abbiamo incontrato, tanto per dire, nel Salmo 3, Davide quando fuggiva dal figlio Assalone, il nome di Davide è poi ricorrente, ma in questo caso c'è una sottolineatura particolarmente rilevante, particolarmente significativa, per come viene citato un episodio dell'esistenza di Davide, che comunque è un episodio che, vedete, ci lascia un poco imbarazzati, perché questo è un lamento, traducendo così Shigayon, che Davide cantò, quel rivolse in ebraico è detto con un verbo che potremmo benissimo tradurre, cantò, e cantò al Signore per le parole di Cush, per dirla così come il testo si esprime in ebraico, e Cush è l'etiope. E Cush è quel guerriero che informa Davide della morte di suo figlio Assalonne. Nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 18, dopo che lo schieramento di Assalonne è stato sconfitto sul campo di battaglia, Assalonne è stato ucciso da Joab. Joab deve informare, ma Joab è titubante perché sa come Davide abbia raccomandato espressamente, prima che i suoi scendessero sul campo di battaglia, di preservare la vita di Assalonne suo figlio. Ed invece Assalonne è morto, è stato trucidato violentemente, e dunque bisogna informare il re Davide, anziano, che è rimasto nelle retrovie in attesa, trepidante, e l'etiope è il guerriero che annuncerà. Prima giunge un altro, certo Achimaaz, che informa Davide della vittoria, ma non gli dice nulla di Assalonne, e arriva Cush, e Cush fa in modo esplicito riferimento alla morte di Assalonne. E dunque è un momento in cui Davide esplode in un pianto dirotto, secondo libro di Samuele, capitolo 18. Assalonne figlio mio, Assalonne figlio mio, Assalonne figlio mio, e piangerà così a lungo. È morto il figlio, ma il figlio che insidiava, il figlio che voleva la sua morte, il figlio che voleva sostituirsi a lui sul trono, e di fatto lo ha costretto ad allontanarsi da Gerusalemme, e una fuga precipitosa e drammatica, ed ecco Assalonne è morto e Davide piange, il lamento di Davide che cantò così al Signore per le parole di Cush, soltanto che Cush non è beniaminita, Cush è etiope. E allora vedete qui le indicazioni che possiamo rievocare leggendo questo solo versetto e queste poche parole tendono a complicarsi. Tant'è vero che Shigayon è termine che può essere tradotto con lamento, ci intendiamo, ma è un termine che ha a che fare col verbo shagà, che indica quelle manifestazioni del comportamento umano che escono dal seminato, dal giusto binario, come diremo noi oggi, là dove l'esistenza umana è segnata dall'esperienza dell'errore, l'errore, lo sbaglio, una vita sbagliata. O anche vedete, per ridirla, rievocando l'immagine di una vicenda più aperta a quelle che sono le incertezze e gli imprevisti dell'esistenza umana, un andare errando, dove l'esistenza umana è esposta a contraddizioni di ogni genere, senza bisogno adesso di formulare esattamente i contenuti dei fraintendimenti, dei cedimenti, delle deviazioni, che sarebbero motivo di riprovazione, errori da contestare, da condannare, sbagli per cui la vita precipita in un abisso di perdizione. E qui è l'andare errando di Davide, dove il riferimento a Cus ci rimanda all'episodio nel suo drammatico rapporto con il figlio Assalonne, con tutto quello che sappiamo e alle lacrime versate così abbondantemente in quell'occasione. Ma il beniaminita per antonomasia è Saul. Saul. E stiamo leggendo in questi giorni peraltro i libri di Samuele, e Saul, con cui Davide ha avuto a che fare a lungo nel corso della sua giovinezza e di quella carriera che lo ha condotto ormai ad essere re, ma la relazione con Saul, problematica, drammatica, incerta, le minacce di cui Davide è stato oggetto, la violenza esplicita, addirittura una condanna a morte da parte di Saul, che l'ha inseguito, l'ha braccato, lo ha costretto a fuggire di luogo in luogo, e d'altra parte un'esistenza errante che ha conosciuto fenomeni di inquinamento, fenomeni di contatto con situazioni improprie, certamente non trasparenti. È la storia di Davide. E tra l'altro oggi leggevamo quello che avviene nella fase ormai avanzata di Davide anziano, re, collocato sul trono a Gerusalemme e accompagnato dalla devozione popolare, Davide peccatore. Fatto sta, vedete che questo versetto introduce il Salmo e ci invita a considerare attraverso la figura di Davide la vicenda di un personaggio che nel caso suo è uno dei grandi della storia della salvezza, ma personaggio che noi possiamo anche ricondurre all'anonimato di quella che è la condizione errante della nostra esistenza umana, anche se i nostri nomi sono diversi da quello di Davide, ma è pur vero che le vicende che non hanno la medesima notorietà comunque ci rimandano all'esperienza del dolore. Il Salmo 6, ricordate tutte le lacrime versate da quell'orante che adesso di nuovo è come se lasciasse a noi l'eredità del suo pianto, e dunque il canto delle lacrime, il nostro Salmo 7, nella storia del dolore e nella storia di quel dolore che è da collegare con meschinità, cattiverie, ingiustizie, contraddizioni, e d'altra parte le aggressioni subite, le ingiustizie patite, i motivi di estraneità, che hanno ferito in profondità il vissuto e l'animo di Davide, motivi di estraneità ferocemente impressi nel suo vissuto da parte di coloro che pure avrebbero dovuto essergli più che mai vicini, devoti, riconoscenti, e in tutto questo marasma di situazioni ambigue, complesse, dolorose, ecco, il pianto che diventa canto, il canto nelle lacrime di Davide. E vedete, il nostro Salmo considerato così come lo affrontano gli studiosi, rientra nel genere delle suppliche individuali, c'è poi uno sviluppo sapienziale, come constateremo tra breve, mortale che cerca rifugio nel tempio, probabilmente si appella a un tribunale superiore perché ha le prese con una situazione compromettente, c'è un contenzioso in atto, non si capisce bene qual è il contenuto del conflitto e non ci interessa neanche tanto. Il linguaggio qua e là prende proprio l'intonazione tipica delle formalità forensi, ma ripeto, il dramma è veramente vissuto nell'animo, nell'intimo, nella profondità del cuore ed ecco, è attraverso la vicenda di questo orante che rimane anonimo che noi ritroviamo una modalità di contatto con quella storia del dolore che ha trovato nella figura di Davide un testimone esemplare, colui che ha fatto di quel pianto il canto che ha assunto l'intonazione in modo paradossale, ma adesso si tratta esattamente di immergerci nella lettura del Salmo 7, finalmente, l'intonazione di un canto che celebra la vittoria. Come nel dolore può essere cantata la vittoria? È la nostra icona, vedete, ha dimostrato che
esiste,
che è presente. Ecco, e di quale vittoria si tratta? E una serie di interrogativi che crescono a grappolo man mano che adesso seguiamo la testimonianza diretta che il nostro orante mette a nostra disposizione. Si parte da un appello nei versetti 2 e 3 e poi lo svolgimento della supplica dal versetto 4 al versetto 14 in tre strofe e quindi poi una riflessione sapienziale nei versetti 15 e 17 e un atto di lode che chiude il Salmo nel versetto 18. Leggiamo: Signore mio Dio, in te mi rifugio, salvami e liberami da chi mi perseguita, perché non mi sbrani come un leone e non mi sbrani senza che alcuno mi salvi. Dunque, vedete, un uomo che è alla ricerca di un rifugio e che sembra averlo trovato nel santuario, nel recinto del Tempio, invoca il nome del Signore, comunque chiede aiuto. È una dichiarazione di fiducia la sua, ma certamente in un contesto di debolezza particolare che egli qui sta testimoniando, percepiamo il dramma di una solitudine che vorrebbe cancellare, vorrebbe che non fosse così, però vedete, se nessuno mi aiuta, se nessuno mi salva, se nessuno si prende cura di me, intanto qui attorno a lui una un assedio che ha caratteristiche bestiali, per dirla nella maniera più precisa, qualcosa che possiamo reinterpretare in rapporto all'inseguimento che Davide subì per mesi e anni nel corso della sua vita, costretto a fuggire di luogo in luogo, di deserto in deserto. Ed ecco la minaccia che viene dall'esterno, ma una minaccia che viene dall'interno e che per l'appunto vi invitavo a cogliere in questo rischio più drammatico che mai, che sconvolge la sua esistenza umana, quello di sprofondare in un abisso di solitudine senza rimedio. È vero che in te mi rifugio, salvami, liberami da chi mi perseguita, ma se vengo sbranato prima, se vengo stretto in una morsa tale per cui precipito in un abisso di solitudine senza salvezza. Ecco, così si apre il nostro salmo. Subito ci rendiamo conto di avere a che fare con una situazione estremamente dolorosa. È una situazione nella quale il nostro orante è messo alle strette. E d'altra parte rivendica dei titoli di coerenza, di qualità proprio positiva della sua esistenza, per cui ritiene corretto fare appello all'intervento del Signore. Ma è anche vero, vedete, che in questo suo annaspare noi avvertiamo quello che peraltro sperimentiamo tutti in piccolo o in grande nel nostro vissuto, e cioè le situazioni si mescolano, i titoli validi per rivendicare la propria posizione in quanto motivata, positivamente argomentata e così via, e poi invece il groviglio di compromessi con situazioni esterne e interne, motivazioni profonde nel cuore umano che danno dimostrazione di come siamo inquinati, di come siamo esposti a tutti i compromessi con la cattiveria umana, nel momento stesso in cui rivendichiamo il valore positivo della nostra intenzione, delle nostre posizioni. Ebbene, in questo contesto si trova il nostro orante, vedete, e non riesce a divincolarsi rispetto alle strette di quei dolori che lo affliggono per come è aggredito, ma lo affliggono per come si rende conto di essere alle prese con le conseguenze di una vita errante, di una vita sbagliata, sembra dirla troppo grossa, è una vita che affronta i compromessi di tante situazioni complesse, certamente non quanto, per quanto possiamo dire, certamente non cristalline. Ed ecco la vera e propria supplica dal versetto 4 al versetto 14, vi dicevo in tre strofe, la prima strofa dal versetto 4 al versetto 6. Signore mio Dio, se così ho agito, se c'è iniquità nelle mie mani, vedo adesso formulazioni ipotetiche per rivendicare il valore di quella che lui adesso vuole far valere come la sua innocenza. Ma appunto in quel contesto di solitudine minacciosa che abbiamo intravisto precedentemente, e adesso prosegue: se così ho agito, se c'è iniquità nelle mie mani, Beh, c'è qualcuno evidentemente che sostiene questo. Se ho ripagato il mio animo con il male, il mio amico con il male, già, ho tradito il mio amico. Se ho spogliato i miei avversari senza motivo, questo a torto va messo con avversari nella mia Bibbia, se a torto ho spogliato, se ho spogliato i miei avversari, quelli che ce l'hanno con me senza motivo. Adesso lui ritiene di essere oggetto di una ostilità immotivata. Il nemico mi insegue e mi raggiunga, ecco. Qui nel versetto 6, nel periodo ipotetico, l'apodosi, come si dice, il nemico, se è vero quello che ha appena annunciato precedentemente, allora il nemico mi insegue, è un giuramento questo, rivendica il valore della sua innocenza. Noi non conosciamo esattamente gli antefatti, non siamo qui per discutere a ragione e a torto chi lo accusa, è un avversario menzognero o è invece qualcuno che cerca di far valere i propri diritti in un contesto comunque inquinato, comunque compromesso, questo è il minimo che possiamo dire. E dunque, allora il nemico mi insegue, mi raggiunga, calpesta a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore, kavod. C'è anche chi dice invece di kavod bisognerebbe leggere kaved, e kaved è il fegato. E il fegato è l'organo dell'organismo umano che è considerato come la sede dei sentimenti. Beh, d'altronde anche diciamo un uomo di fegato è un uomo coraggioso, ecco, il fegato. E allora qui vedete, lui rivendica il valore della sua innocenza, quantomeno ritiene che quelli che lo accusano non lo capiscono, non sono esattamente in grado di interloquire con lui nelle sue dinamiche interiori, nei suoi sentimenti, nelle sue intenzioni, e per quanto vedete possiamo onestamente ritenere che qualche malefatta l'abbia compiuta, che sia responsabile di relazioni che sono state gestite in maniera scorretta, qualcosa del genere è avvenuto in un modo o nell'altro, ma lui si rende conto di non essere capito nelle sue motivazioni profonde, nelle sue intenzioni, nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi sentimenti, e per questo rivendica un'innocenza che in realtà oggettivamente non è un valore che gli si può riconoscere in termini oggettivi. Perché? Perché comunque lui è dentro una storia dolorosa ed è dentro una storia che non è in grado di recuperare come valore positivo per quanto concerne il cammino compiuto, ma valore positivo per quanto concerne il seguito del cammino che ancora gli resta da percorrere, e non riesce a districarsi rispetto a quella solitudine che adesso in modo sempre più vistoso lo stringe dentro la morsa di un dolore senza consolazione. Ed ecco la seconda strofa, quando il nostro orante fa di nuovo appello al Signore. C'è stato quell'appello introduttivo, ma aveva un valore come programma ad ampio raggio. Adesso vedete, in un contesto dove le vicende si fanno più serrate, più urgenti, più provocatorie, sorgi Signore nel tuo sdegno. Già, adesso vedete non giura più di essere innocente, non giura più, E si rende conto di come più si arrabatta nella pretesa di rivendicare il valore positivamente, qualitativamente positivo del suo vissuto in nome di in nome di se stesso, in nome delle sue intenzioni cosiddette, in nome dei suoi propositi, in nome di quelli che sono stati i gesti e i comportamenti che altri non hanno compreso, questa sua rivendicazione solitaria di giustizia non sta in piedi, non si regge, non funziona. E allora sorgi Signore, ecco, vedete che qui cambia, dal versetto 7 al versetto 9, nel tuo sdegno, tu, l'appello, vedete, a colui che governa, dove dire giudice non è il magistrato come lo intendiamo noi oggi, è colui che governa, perché qui c'è di mezzo per davvero la vicenda umana, la storia diremo noi, e il Signore è colui che governa la storia umana, e la storia umana è un'unica storia. Unica storia, una storia universale. Vedete come dice qui la strofa che stiamo leggendo già: Signore, sorgi nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che hai stabilito, l'assemblea dei popoli ti circondi. Vedete che lo scenario qui diventa amplissimo. E il nostro orante non fa appello alla sua giustizia, così presunta giustizia, in un contesto di solitudine che lo ha costantemente rimandato all'evidenza di un dolore insanabile, il suo, di una vicenda errante senza meta, la sua. Ed ecco adesso tu. E vedete che si rende conto di avere a che fare con la presenza di colui che è indignato. Il furore, qui c'è lo sdegno, indignato, certo. Ma vedete, qui lo scenario si è spalancato. Qui c'è un'assemblea di popoli e dall'alto volgiti contro di essa, l'assemblea dei popoli. Signore, il Signore decide la causa dei popoli. Vedete che il suo caso personale adesso è inserito in questa storia universale, dove il Signore è presente, il Signore è Lui che prende contatto con questa storia e vedete è Lui che ne conosce tutte le contraddizioni, tutte le miserie, tutte le meschinità, tutto l'inquinamento di questa storia umana dove la rivendicazione privata di una giustizia in autonomia e come valore a cui gli altri dovrebbero prestarsi con ossequiosa devozione è una pretesa fasulla. Ed ecco, il Signore decide la causa dei popoli. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza. Già. La strofa si chiude con questo appello a una giustizia. La mia innocenza a mio favore. Qui la mia Bibbia dice secondo la mia innocenza o altissimo, secondo l'innocenza a mio favore, meglio tradurre così, non so come dirà la nuova traduzione.
Che è in me.
Come dice?
Secondo l'innocenza che è in me.
Che è in me, a mio favore, sì, in favore di me stesso. Fatto sta, vedete che qui c'è questo ritorno a una giustizia, un'innocenza che il nostro orante ha tentato di proclamare in nome del suo diritto solitario di rispetto e di obbedienza, di eh, resa da parte dei suoi interlocutori, i suoi avversari, e adesso ne parla con il Signore. Ma vedete, subito è la strofa seguente, terza strofa, dal versetto 10 al versetto 14, pone fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto. La mente, qui sono le reni, reni e cuori, il cuore è l'intimo della persona umana, reni è la coscienza morale, vedete che qui adesso il nostro orante, per l'appunto, seguendo quel percorso a cui già accennavo poco fa, si rende conto di come una volta che non rivendica più quel che è suo, ma interpella in maniera così così consapevole di come il mistero del Dio vivente è radicalmente alternativo rispetto alla miseria del mondo, alla cattiveria della storia umana, l'ingiustizia di cui è responsabile ogni creatura umana, e d'altra parte è proprio lui che si fa carico di questa storia, si presenta, si manifesta, interviene e ne subisce lui le conseguenze inquinanti, ed ecco, non riesce più, vedete, neanche ad accennare neanche per ipotesi al valore della sua cosiddetta giustizia, perché adesso, vedete, dice sei tu che sei presente e operante nella storia umana in modo da rivendicare tu la coscienza morale degli uomini, sei tu che ti fai carico del nostro dramma e poni fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente, reni e cuore, Dio giusto. La mia difesa è nel Signore. Vedete che non ha più modo di trovare in se stesso argomenti per far valere la sua posizione. Egli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Il giudice, ripeto, non nel senso del magistrato, proprio nel senso che è lui il protagonista della storia umana. Ed è lui il protagonista innocente della storia umana. Ed è lui l'offeso che nella storia degli uomini subisce l'aggressione violenta e spietata da parte delle creature che sono in contraddizione con la sua gratuita volontà d'amore. Dio è giudice giusto, ogni giorno si accende il suo sdegno. E vedete che qui, il versetto 13, la mia Bibbia dice: non torna forse ad affilare la spada anche da voi?
Sì.
Beh, qui bisogna correggere. Se non si convertono, qui c'è l'appello a una conversione. La nostra storia visitata da lui è la storia nel corso della quale lui è presente e operante in modo tale da aprire strade che sono per la conversione. Qui bisognerebbe proprio tradurre così. Se non si convertono, allora affilerà la spada, ma vedete, nella prospettiva di quella finalità così sorprendente e così sconcertante, così urgente peraltro, rispetto alla quale il nostro orante rimane veramente interdetto, il nostro orante che pensava di rivendicare qualche diritto suo in modo tale da sconfiggere avversari scomodi, ed si è reso conto di essere nient'altro che un naufrago alle prese con un mare di lacrime in un oceano di dolori e a sguazzare nelle contraddizioni più insanabili. Ed ecco Dio giudice giusto, l'innocente che è protagonista della nostra storia umana, che dal di dentro fa di questa storia umana una storia che si apre in una prospettiva di conversione, dove c'è di mezzo il cuore umano, c'è di mezzo la coscienza morale, le reni, come già sappiamo, e qui c'è di mezzo addirittura una spada, e c'è di mezzo un arco, immagini piuttosto bellicose, ma che servono a indicare, come leggiamo anche in altri testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, l'intervento penetrante, urgente, incisivo di quella presenza che è santa, che è innocente, che è la presenza del Dio vivente nella sua assoluta purezza, e che pure, vedete, interviene proprio là dove si accumula l'inquinamento della nostra realtà umana, con tutte le conseguenze che si riversano sulla scena del mondo, a partire da quel luogo di deposito delle scorie più pericolose, che è l'intimo del cuore umano. E dunque la spada e l'arco, e si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce. E vedete questo verbo preparare qui nel versetto 14, l'immagine ancora una volta sembra piuttosto truce. In realtà, nella storia inquinata fatta dagli uomini, il Dio vivente è presente come il vero e radicale contestatore della nostra empietà umana, ed è in nome della sua pietà e della sua volontà d'amore che fa di questa storia dolorosa, di questa storia allagata di lacrime, una storia che è condotto a lungo strada di conversione, la conversione del cuore umano. Si prepara strumenti di morte, arrovento le sue frecce? Già, vedete, è proprio in quanto lui è indignato che nella estraneità così netta, così radicale rispetto alla empietà umana, irrompe sulla scena con la autenticità travolgente della sua volontà d'amore. E c'è una strada per i peccatori che si convertono, c'è una strada per la conversione dei peccatori, e vedete, rispetto a come il nostro orante si è presentato all'inizio, non è più determinante la polemica che lo metteva in difficoltà per un certo contenzioso, perché rivendicava i suoi meriti, l'esigenza della sua onestà rispetto a avversari feroci che lo aggredivano, con tutte le incertezze di cui ci siamo resi conto, con tutte le ambiguità, tutti gli equivoci che il nostro orante comunque è andato man mano riconoscendo, e adesso, vedete, resta il dolore. Il dolore rimane, ma il dolore rimane in tutta la sua gravità, drammaticità, intensità, profondità, ma è un dolore che è tutto interno a un cammino di redenzione, a un cammino di conversione, a un cammino di purificazione. È il dolore che conduce alla morte? Come no? È il dolore della nostra condizione umana, ma è un dolore fecondo. È un dolore benefico, è un dolore santo, è il dolore della creatura umana che sta sperimentando cosa vuol dire essere visitata dall'amore di Dio, proprio là dove ci sono da registrare le conseguenze dei propri fallimenti, dei propri errori, del proprio andare vagando. Nella paradossale contraddizione tra quella presunzione di innocenza che subito svapora come paglia nel vento e il dato che rimane oggettivamente pesantissimo della miseria che inquina il mondo. E che inquina il mondo non in maniera così scenografica per spettatori che osservano dall'esterno, ma perché quel mondo siamo noi, quel mondo sono io, quel mondo è il mio mondo, io mi sto riconoscendo. Ed ecco gli ultimi versetti del nostro Salmo, quando qui... nei versetti adesso da 15 fino a 17, come vi dicevo, la supplica prende la fisionomia di una riflessione sapienziale. Ecco l'empio, termine aggiunto dal nostro traduttore, ma si tratta di questa figura. L'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna, e gli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto. La sua malizia ricade sul suo capo? La sua violenza gli piomba sulla testa? Tre versetti, vedete, per prendere atto l'avventura travagliatissima della nostra storia umana sia alle prese con le conseguenze dell'impietà e conseguenze danno al nostro vissuto un'impronta che, per dirla adesso in maniera un po' brutale, appare infernale. E conseguenze inevitabili, conseguenze di quella impietà umana che è autodistruttiva, è quello che sta dicendo qui il nostro orante, e gli scava un pozzo profondo e ci cade dentro, la sua malizia ricade sul suo capo. Sì, allora una prospettiva di corruzione che è un'autocondanna al disastro senza rimedio. Ed è proprio questa storia dove la potenza del male è sbugiardata. Ormai il nostro orante non si nasconde più, non cerca più delle soluzioni astratte, fantasiose, abusive. La potenza del male è proprio illustrata in tutte le sue potenze distruttive, e noi ne siamo parte. Ed ecco, è proprio questa storia inquinata di cui noi siamo parte che è visitata dalla presenza indignata, dalla presenza redentiva, dalla presenza fedele del Dio vivente nella sua volontà d'amore. Vedete, è proprio così che il nostro Il nostro rant è giunto adesso attraverso gli affanni che possiamo immaginare e che in parte abbiamo anche condiviso, è giunto a, non tanto a uno sbocco favorevole nel contesto di quella vicenda giudiziaria che lo esponeva al conflitto con chissà chi, quello non sappiamo come è andata a finire, ma l'animo suo certamente è stato coinvolto in un processo evolutivo di importanza determinante nel cammino della sua vita. Adesso sa che è inutile che cerchi di tirarsi fuori da questa storia umana rivendicando per sé titoli di giustizia, titoli di innocenza, titoli di valore che non gli spettano. E l'obbedienza a questa storia fa sì che nel dolore che ci riguarda, in quel torrente di lacrime che ci avvolge, che ci precede, che trova anche in noi qualche spiraglio per zampillare, e in quel torrente di lacrime è la vittoria dell'amore. È la vittoria dell'amore puro, dell'amore gratuito, dell'amore vero, dell'amore santo, dell'amore che viene da Dio e che è amore indignato, perché amore è amore puro. Perché è amore che redime, perché è amore che converte, ecco, e che converte il cuore umano. E vedete, questa storia di peccato rispetto alla quale il nostro orante non rivendica più un motivo per considerarsi privilegiato, estraneo, protagonista di soluzioni ideali, questa storia di peccato, storia che peraltro si consuma in se stessa, vedete, si disintegra, viene meno, le conseguenze del peccato, e sarà così fino alla morte, ma è una storia di conversione, è una storia di liberazione, è una storia di obbedienza, laddove il dolore accumulato si viene consumando e realizzando fino alla morte, ma è una storia di obbedienza a un inesauribile fedeltà nell'amore, per cui il Dio vivente continua farsi avanti, e il nostro orante tante cose, vedete, non può affermare, guarda la sua storia, la storia della sua generazione, guarda anche avanti, non sa precisare meglio, noi siamo in condizioni molto più vantaggiose rispetto alla sua, e d'altra parte non c'è dubbio, la fedeltà nell'amore del Dio vivente è il riferimento che fa di questo partecipare al disastro della storia umana in tutti i dolori che ci riguardano e mi riguardano, questo riferimento a Lui fa di questi dolori un motivo per partecipare al travaglio fecondissimo che converte, che rigenera, che fa nuovo il mondo. E allora il versetto 18, vedete, loderò il Signore per la sua giustizia, e canterò il nome di Dio l'Altissimo, canterò il nome di Dio, il nome del Signore, qui è per l'ottava volta citato il nome santo del Dio vivente, il nome dell'intimità, il nome della familiarità, il nome del rapporto diretto, il nome dell'alleanza, il nome della comunione, il nome dell'amore, e canterò il nome del Signore, che è l'Altissimo, perché sua è la giustizia, perché sua è la libertà nel impostare la relazione con le sue creature in modo tale che egli stesso si fa carico della nostra dolente. Ingiustizia umana. Allora ci fermiamo qua e Spostiamo l'attenzione e riprendiamo contatto con il brano evangelico che abbiamo letto inizialmente. Qui alle mie spalle questa piccola icona che ci è già caduta sulla testa, per dimostrare che per quanto piccola comunque sta al suo posto e ci tiene a farsi notare. Eccola qui. E vedete, possiamo osservare i personaggi che stanno sulla sinistra, per noi che guardiamo, una processione. C'è qualcuno che è in movimento, la madre del Signore, Giuseppe, li riconosciamo senz'altro, sono in movimento. In movimento fino a un certo punto, perché in realtà adesso questo loro procedere per raggiungere un luogo che è il Tempio e l'ambiente che qui l'icona raffigura in maniera così emblematica da riconoscere senza possibilità di errore, di confusione, il Tempio, eppure sono in sosta. Processione di gente in movimento che però è in sosta. Dall'altra parte, vedete, sulla destra di noi che osserviamo l'icona, coloro che sono in attesa, coloro che dimorano a Gerusalemme, nel Tempio, eppure vedete sono in azione, quelli che sono incamminati sono in sosta, quelli che sono in attesa sono testimoni di una singolare tensione dinamica. Vedete che quel personaggio che è Simeone, noi sappiamo di chi si tratta, è nell'icona quasi a è testimone di una di un movimento che ha tutte le caratteristiche di un salto. Beh, vedete, qui sulla sinistra coloro che procedono sono in sosta e il motivo del di questo loro ingresso nel Tempio è determinato da una offerta, ma un'offerta, vedete, che ha loro come protagonisti la madre Giuseppe. In realtà è un'altra offerta che noi siamo in grado di riscontrare, che coincide esattamente con la presenza del bambino, che per certi versi ha ben più di 40 giorni, ormai è anche un poco adulto, e ha in mano il rotolo, tra l'altro. Sul rotolo del libro di me è scritto Salmo 40, di fare la tua volontà. Vedete, è il bambino, sì, ma è il bambino che già si presenta a noi come protagonista di quella offerta. L'offerta è la sua, è lui che si consegna, è lui che si offre, è lui che si presenta, è il vero protagonista dell'offerta, c'è di mezzo tutto il percorso della sua missione in questo mondo. E già, per quanto bambino, che avrebbe solo 40 giorni, già l'icona coglie in lui la maturità del figlio che porta a compimento la volontà del padre. E d'altra parte, vedete, qui abbiamo a che fare con coloro che accolgono. E c'è Simeone, dietro di lui c'è Anna, ma questa accoglienza anche essa a modo suo rivela un'altra accoglienza che mette in gioco niente meno che la presenza avvolgente dello Spirito Santo, il motivo per cui Salomone sta saltando. Salomone è incurvato, quasi quasi sta per cadere, invece non cade, anzi è avvolto da quella presenza che penetra nell'intimo del cuore umano, lo Spirito Santo. E vedete, al centro di tutto c'è proprio quel bambino, colui che si mette nelle mani degli uomini. Così nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, versetto 7, l'ultimo capitolo, versetto 7, se voi per un momento solo sfogliate le pagine e arrivate al capitolo 24, che è l'ultimo capitolo del Vangelo secondo Luca, quando le donne si recano al sepolcro e il sepolcro è vuoto, non è qui resuscitato, dicono le figure angeliche, e ricordano quello che Gesù diceva quando era ancora in Galilea: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, crocefisso, e quindi resuscitare il terzo giorno, che sia consegnato in mano ai peccatori, in mano ai peccatori. Ecco, al centro di tutto c'è quel bambino, colui che si mette nelle mani degli uomini, adesso, e degli uomini peccatori. Adesso siamo appena 40 giorni dopo la nascita, ma già vi facevo notare come l'icona senza dubbio guarda verso il compimento della missione del figlio, che tiene in mano il rotolo, sul rotolo del libro, citavo il Salmo 40, per me è scritto di fare, o Dio, la tua volontà, colui che si mette nelle mani degli uomini. Ed ecco, vedete, come gli uomini, nelle cui mani il bambino si è messo, e qui è Simeone in primo piano, gli uomini che lo prendono tra le mani, che lo prendono in braccio, scoprono di essere sollevati attraverso i loro dolori, essere loro presi in braccio. Vedete, la figura di Simeone che prende in braccio il bambino è figura che è come se stesse spiccando quel salto che già abbiamo osservato poco fa, in quanto in realtà è avvolto lui dalla presenza che lo solleva. Prendere in braccio quel bambino significa scoprire che è preso in braccio lui, e tutti i dolori della vicenda umana, di coloro che attendono, che hanno atteso, che continuano a scrutare l'orizzonte e si arrabattano in vista di una morte incombente. Ed ecco, preso in braccio Simeone, preso in braccio gli uomini nelle cui mani quel bambino si consegna. Fatto sta che, lasciando momentaneamente da parte l'icona, il brano evangelico, che noi conosciamo bene, si apre esattamente con la descrizione di questa scena. Versetto 22: quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Notate la loro purificazione. Perché loro? Perché la purificazione è prevista per la puerpera, 40 giorni dopo. Così nel libro del Levitico, capitolo 12. Ma loro, c'è di mezzo anche Giuseppe, c'è di mezzo Gesù. Vedete che qui l'accenno alla legge di Mosè è un accenno che fa riferimento a quello che leggiamo nel libro del Levitico, come io stesso accennavo, ma c'è qualcos'altro. È il bambino che viene presentato. In realtà è lui che si presenta, e oltretutto qui vedete che il versetto 23 aggiunge: come è scritto nella legge del Signore. E adesso nella legge del Signore si fa riferimento all'Esodo, dove leggiamo che ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, il primogenito. Vedete che sono due prescrizioni: la puerpera, che ha generato un figlio maschio dopo 40 giorni, nel Tempio la purificazione. Il primogenito appartiene al Signore, questo è l'Esodo, capitolo 13. Soltanto che per quanto riguarda la consacrazione del primogenito al Signore, non è previsto la frequentazione del Tempio, non è previsto. Allora vedete che qui le notizie che Luca mette insieme vanno intese in maniera tale da cogliere l'essenziale. L'essenziale riguarda proprio il fatto che qui è lui il consacrato, vedete, il primogenito è sacro al Signore, è lui che si presenta. E anche quando subito dopo leggiamo che c'è la di mezzo il dovere di offrire in sacrificio una coppia di tortore di giovani colombi, questo sarebbe per la purificazione della madre, ma vedete che il richiamo a questa norma è inserito nella prospettiva che è segnata da quell'atto offertoriale di cui è protagonista lui, il bambino. Come prescrive la legge del Signore, notate l'insistenza su questa obbedienza alla legge, capitolo 2, il versetto 22, come già leggevamo, il versetto 23, il versetto 24, sempre la legge del Signore, sarà più avanti il versetto 27, poi più avanti ancora il versetto 39, la legge del Signore, sì, ma vedete che questa obbedienza alla legge del Signore, poi il nostro evangelista non valorizza nel dettaglio della osservanza, ma contemplazione di quell'evento per cui tutto contribuisce a piegare la legge in obbedienza all'atto offertoriale di cui è protagonista quel bambino, che si presenta, che si consegna nelle mani degli uomini. Questa è l'obbedienza. L'obbedienza alla legge nel dettaglio delle osservanze, l'obbedienza alla parola che chiama il figlio nella condizione umana a consegnarsi. Ebbene, vedete, c'è di mezzo, là dove si parla di obbedienza alla legge, con un'insistenza martellante in queste pagine, c'è di mezzo l'obbedienza alla condizione umana, l'obbedienza alla storia umana, l'obbedienza alle mani degli uomini, ma per dire l'obbedienza, per usare ancora un'espressione che ho fatto risuonare a più riprese leggendo il Salmo 7 e ancora poco fa già scrutando questi pochi versetti, obbedienza ai dolori della nostra condizione umana, in modo o nell'altro, dolori di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine morale, di ordine sociale, di ordine interiore, dolori che possono essere detti, raccontati, letti, condivisi, altri dolori che sono inesprimibili, indicibili, forse addirittura sconosciuti a coloro che pure ne patiscono il dramma. Ed ecco i dolori, e obbedienza alla condizione umana. Un'esistenza, vedete, come poi veniamo a sapere, che è circoscritta dentro l'orizzonte della morte, che, come ricordate, è il modo di prendere contatto adesso con la figura di Simeone. Simeone, l'uomo dell'attesa. A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. La consolazione di Israele, la paraclisis. Allora qui i testi dell'Antico Testamento, la predicazione dei profeti, d'altra parte poi paraclisis in greco è il sostantivo che è strettamente connesso con il paraclitos. Il paraclitos è il titolo che nel Vangelo secondo Giovanni caratterizza inconfondibilmente lo Spirito Santo. E d'altra parte il nostro Simeone si muove proprio portato dallo Spirito Santo, nella corrente dello Spirito Santo, avvolto dallo Spirito Santo, penetrato dallo Spirito Santo, perché, vedete, qui il versetto 25 diceva che lo Spirito Santo era sopra di lui. Il nostro traduttore evita di come dire, dare spazio al termine pneuma, spirito, quando in poche righe compare tre volte, mentre invece si compare tre volte in poche righe vuol dire che è importante. E qui il testo dice, non so come dirà la nuova traduzione, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava, lo Spirito Santo era sopra di lui. Ecco, versetto 20-25, e poi il versetto 26, lo Spirito Santo di nuovo, una seconda volta, invece il nostro traduttore fa in modo, lo Spirito Santo che era sopra di lui, per non ripetere, perché sennò la professoressa dice che non va bene, mette un segno in rosso, non in blu, in rosso, però dice no, ripetizioni così non vanno bene in italiano, e invece qui per due volte e poi per una terza volta lo Spirito Santo era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio, dunque, non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Ecco, dicevo, l'esistenza umana che è circoscritta dentro l'orizzonte della morte, che è esattamente la condizione nella quale Simeone vive, radicato, consapevole, maturato nell'esperienza dell'attesa, si muove nello Spirito Santo vedere la morte. Una prospettiva che si impone a Simeone, come si impone a ciascuno di noi, e vedere tutti i dolori del mondo che vanno verso la morte. E Simeone porta con sé l'eredità di una promessa che viene da lontano, Simeone qui davvero è raffigurazione esemplare, tutta la paziente attesa con tutti i compromessi e con tutte anche le cadute e le insufficienze che la storia umana e la storia del popolo di Dio ha registrato, ma l'attesa di Israele, tutta la storia della salvezza. E vedete questa promessa che è stata introdotta nel cuore umano e che continua a cercare uno spazio, il cuore di un uomo come Simeone, di un credente come Simeone, di un uomo giusto e timorato di Dio come lui, di un devoto come lui, Israele alle prese con questa promessa, una promessa da custodire, da conservare, da trasmettere, da comprendere. D'altra parte vedere la morte. E c'è di mezzo oltretutto il Tempio, che è il grande sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele, e c'è di mezzo adesso il bambino che Simeone prende in braccio. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori gli portavano il bambino, Gesù, per adempiere la legge, lo prese tra le braccia. Adesso Simeone benedice Dio. Adesso Simeone vede la morte e vede i dolori del mondo che vanno verso la morte, ma vede il Messia. Vede il Messia del Signore. Quel bambino che ha preso tra le braccia. Adesso Simeone benedice Dio e infatti lo dichiara egli stesso, adesso può morire, vedete, è lui che benedice Dio, Simeone, ma attraverso di lui è Israele che incontra il suo Messia, adesso posso morire, lo dice nel cantico, che ormai appartiene tutte le sere alla preghiera della compieta, nella tradizione del nostro popolo cristiano. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Adesso posso morire, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparato da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele. Ecco, in tutti i dolori del mondo adesso Simeone ha visto rivelarsi la salvezza, per questo posso morire. D'altronde adesso è anche consapevole del fatto che quella promessa ricevuta e trasmessa di generazione in generazione conteneva in sé rivelazione, questa capacità di guardare la morte e di guardare, per ripetere ancora quel che già ho ridetto in tanti modi, i dolori del mondo che vanno incontro alla morte, tutti, senza stare a sentenziare, a giudicare, a distinguere, a precisare, tutti i dolori del mondo che vanno incontro alla morte. Ed ecco, adesso la promessa custodita è quel bambino che Simeone ha preso in braccio. E adesso Simeone dice: posso morire perché ho visto rivelarsi la salvezza. Il termine usato qui è sotirion, certamente ne parlavamo in altre occasioni. Vedete che nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli, il Vangelo secondo Luca, nell'opera di Luca, questo termine compare 3 volte. Qui, ed è programmatico questo cantico di Simeone, e poi capitolo 3 versetto 6, quando Giovanni Battista cita il profeta che svolse la sua missione durante l'esilio a Babilonia, versetto 6 del capitolo 3, voce di uno che grida nel deserto, ricordate benissimo quel messaggio: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Qui è il sotirion. Normalmente Luca usa il termine sotiria, invece il termine sotirion, che peraltro è presente nel greco biblico, ma nel caso del nostro Luca compare solo qui, capitolo 3, siamo all'inizio della grande catechesi. Giovanni Battista, e con Giovanni Battista inizio poi l'attività pubblica del Signore, e fine degli Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetto 28, proprio alla fine degli Atti degli Apostoli, quando Paolo si trova a Roma, al termine di quel viaggio rocambolesco di cui sappiamo qualche cosa, ed ecco, capitolo 28, versetto 28, sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Adesso, vedete, è la salvezza che dilaga in tutte le direzioni, è il sotirion, quella salvezza per ogni carne, per ogni essere umano che già il profeta Giovanni proclamava, facendo appello niente meno che all'antico profeta, il Deutero Isaia. Ed ecco, alla fine del viaggio di Paolo, capitolo 28, proprio l'ultima battuta degli Atti degli Apostoli, la salvezza. Ho visto la salvezza, dice Simeone, e i suoi occhi hanno visto il volto in cui specchiarsi. Tutta la catechesi del nostro evangelista Luca, come noi sappiamo, ne abbiamo parlato a lungo proprio l'anno scorso, è catechesi che da un certo momento in poi è mirata a tratteggiare, delineare, dipingere il volto del Signore, il volto in cui specchiarsi, il volto del Figlio, il volto mediante il quale penetrare nell'intimo del cuore, laddove la parola è ascoltata, è realizzata, è vissuta, nel cuore umano del Figlio, laddove noi siamo accolti tramite la visione del volto. Se voi per un momento solo, sfogliando le pagine del nostro Vangelo secondo Luca, arrivato al capitolo 29, un testo che conosciamo benissimo, quando Gesù entra a Gerusalemme, versetto 41, quando fu vicino alla vista della città, ecco, pianse su di essa, ecco il volto del Signore, e Gesù piangente si rivolge a Gerusalemme dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace.
19.
Cosa ho detto io?
29.
Sì, è l'arteriosclerosi. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi, 19. Vedete, Gerusalemme non ha occhi per vedere il volto, è il volto velato di lacrime del Signore, giorni verranno, il tempo della visita, tutta la catechesi che è una catechesi iconografica, il nostro evangelista Luca, per dipingere il volto, ed ecco, per adesso Gerusalemme non ha occhi per vedere, ma intanto vedete il programma è quello segnato dalla testimonianza di Simeone, che già anticipa tutto, già ingloba tutto e già contiene l'intensità assoluta di questo incontro con il volto rivela la novità piena e definitiva, quella per cui l'amore eterno di Dio è introdotto nella storia degli uomini, e la storia dei dolori che va incontro alla morte è una storia intersecata dalla rivelazione del volto, dalla presenza mettendosi nelle mani degli uomini, subendo le conseguenze di questo spietato percorso che va incontro alla morte, costituisce l'epifania ormai inesauribilmente attiva e definitivamente luminosa di quella volontà d'amore che era nella promessa, ma adesso vedete è il bambino nelle braccia di Simeone. E qui, ritornando al cantico, vedete, sono pochissime righe: lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace. Adesso è arrivato il tempo della pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto il tuo sotirio, la tua salvezza, preparata da te, perché è il bambino che Simeone ha preso in braccio. E vedete che per Simeone adesso l'orizzonte veramente si allarga senza più confini, come in certo modo già ci suggeriva il Salmo 7 che leggevamo precedentemente. L'orizzonte si allarga, la gloria di Israele si manifesta nel dare luce ad altri. Vedete, la gloria di Israele non si realizza in se stessa in quanto espressione di un autonomo privilegio, ma in quanto la gloria di Israele dà luce ad altri, a tutti, alle genti, all'umanità intera. Tutti i popoli, luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo, Israele. Anche qui innumerevoli citazioni che possiamo reperire nell'Antico Testamento, un accenno in più a quei passaggi nel Salmo 7 dove il nostro anonimo orante sotto i panni di Davide e in sintonia con i dolori di Davide e gli errori di Davide, il nostro anonimo orante si è reso conto di essere parte di un'unica storia, e quest'unica storia nella sua immensità, nella sua complessità, nella sua drammaticità è visitata da colui che il Vangelo secondo Luca dice sale a Gerusalemme e mostra il suo volto piangente, ma è veramente quel volto nel quale ci si può specchiare. E adesso il volto di un bambino sarà piangente anche lui, ma è il volto in cui ci si può specchiare, nelle mani degli uomini, consegnato nelle mani dei peccatori. E adesso Simeone, vedete, è in grado di benedire. benedice Dio e poi benedice i genitori. Qui il versetto 33 aggiunge che il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui e Simeone li benedisse. Ha benedetto Dio, versetto 28 e i versetti che seguono, adesso benedice i genitori e poi Maria. Maria. E benedice la maternità di Maria. E qui vedete proprio la nuova Eva. La nuova Eva che genera quella travagliata esistenza umana che si consuma ormai come cammino di obbedienza all'amore di Dio. Un cammino di obbedienza all'amore che converte il cuore umano fino alla morte, attraverso la morte. Tra l'altro quello che Simeone dice a Maria, che adesso rileggo, troviamo anche un richiamo pure in questo caso al Salmo 7, perché parla Simeone a Maria, madre, egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, forse sarebbe meglio tradurre segno contraddetto, lui è il contraddetto, è proprio l'offeso, è il rifiutato, è il rifiutato. Ma non per questo viene meno alla sua missione, non per questo si ritira, non per questo se ne va indispettito e come dire così, strepitando per come la sua innocenza non è stata accolta. La sua innocenza rifiutata è proprio il principio nuovo di quella storia umana che adesso si viene riconfigurando come storia di conversione per il cuore umano. E adesso è proprio il cammino verso la morte, di dolore in dolore, che è cammino di incontro, già, la festa della presentazione del Signore, la festa dell'incontro, dicono i cristiani dell'Oriente, è l'incontro con il volto del figlio che si è reso protagonista della storia umana, che si è caricato del nostro dolore, che ha fatto sue le nostre lacrime, le lacrime della nostra miseria, le lacrime della sua innocenza. Ed ecco l'incontro. E la storia umana che di dolore in dolore va incontro alla morte è storia che incontra lui. E ormai questo incontro è segnato in maniera indelebile, irrevocabile, in maniera definitiva. È il segno contraddetto. Esercita questa sua funzione di segnale che dà l'orientamento decisivo alla storia umana nel momento stesso in cui è rifiutato. E quindi Simeone aggiunge: perché siano svelati i pensieri di molti cuori, c'è di mezzo lo sbugiardamento del cuore umano, c'è di mezzo quel filtraggio radicale a cui accennava a modo suo già il Salmo 7, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ricordate che anche il Salmo 7 ci parlava di una spada, tra l'altro la traduzione in greco di quella spada è ronfea, è lo stesso termine che compare qui, ronfea. C'è un altro termine che serve a dire spada, machra, c'è il cognome Maiera, Maiera vuol dire spada, sì. Maiera, machra. E dunque la spada, ronfea, la spada, per dire che questa storia, storia così controversa, storia così provocatoria, storia così stritolante, in modo micidiale, una spada, scardinare le incrostazioni di iniquità che opprimono il cuore umano, ma è storia di conversione fino alla morte. La morte come incontro con il volto del rifiutato. E questo cammino di obbedienza, vedete, all'amore eterno di Dio, così come si è presentato a noi, è il cammino della conversione. E questo senza illuderci di poterci fermare prima, di poter trovare delle soluzioni alternative, di poter fare a meno del passaggio determinante, questo fino alla morte e attraverso la morte. È la nuova Eva che genera. E così di generazione in generazione, vedete, siamo generati, viviamo in questa prospettiva di risposta a quel dono d'amore che ci viene incontro proprio là dove portiamo le conseguenze dolorose delle nostre miserie umane fino alla morte. Ed ecco che qui compare Anna, ancora un momento, poi la smetto, compare Anna, vedete, versetto 36, profetessa, figlia di Fanuele, della tribù di Asser, molto avanzata in età, dal tempo della verginità, 7 anni di matrimonio, adesso ne ha 84, quindi 12 per 7, vedete una cifra simbolica, 12 per 7 fa 84. Beh, però, 12 per 7, è vero. Ecco, e quindi la sua vedovanza l'ha rieducata nella verginità, e nella verginità condivide la maternità di Maria. E infatti parla a tutti del bambino, e qui compare come questa vecchia signora che è rimasta vedova, non si allontanava dal tempio, serviva Dio giorno e notte, digiuni, preghiere, e sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio. E il verbo anzomologin qui indica una lode di risposta. Una lode responsoriale, si inserisce, sopraggiunge, parla a tutti del bambino. E vedete questo passaggio qui ci aiuta ancora una volta, mi sembra importante tenerne conto, a renderci conto che in questa vicenda, così come l'Evangelista Luca ce la descrive, ci invita a contemplarla, siamo coinvolti anche noi, cioè è coinvolta la missione della Chiesa, accanto a quel bambino c'è Simeone, c'è adesso Anna, la vedova vergine, ci sono i genitori, c'è la maternità di Maria. E se voi ritornate per un momento all'icona, constatate qui, come in ogni altra icona, che la prospettiva è capovolta. Vedete che basta osservare quella pedana su cui poggia i piedi, e li poggia e non li poggia perché sta saltando, Simeone. Vedete che la prospettiva è capovolta. Se dovessimo rispettare le regole del buon disegno, le linee vanno restringendosi man mano che si allontanano verso l'orizzonte. Invece qui vedete le linee si perché noi che osserviamo la scena siamo coinvolti nella scena. L'icona è fatta in modo che ci coinvolge, ci trascina dentro. La prospettiva è capovolta. E anche noi siamo apprendisti nella benedizione, così come abbiamo ascoltato da Simeone, perché ormai anche la nostra morte è stata presa in braccio e benedetta dal Figlio di Dio, nostro Redentore, così come prendendo in braccio lui, Simeone è stato preso in braccio dal Figlio di Dio, e noi siamo stati presi in braccio con tutto il fardello della nostra vicenda umana che registra tutti quegli inconvenienti di cui sappiamo, fino a condurci nell'obbedienza alla morte. Ed è un'obbedienza festosa, ed è un'obbedienza benedicente, ed è un'obbedienza pacificante. Anche noi, vedete, sopraggiungiamo come Maria, come Anna, adesso, come Anna, la vedova vergine, anche noi sopraggiungiamo per accogliere e per trasmettere l'Evangelo affidato alla Chiesa. La festa della presentazione del Signore è una festa che sintetizza una ricchezza di significati veramente inesauribile, ma è festa intrinsecamente feconda di tutta quella potenza che sostiene l'evangelizzazione della Chiesa nel corso delle generazioni, nel corso del tempo, nel corso della storia umana. Quella missione della Chiesa, vedete, che annuncia la conversione del cuore umano, perché possiamo vedere la morte, perché abbiamo visto il Messia del Signore. E allora ci fermiamo.